DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, abituati come siamo a viaggiare e a viaggiare leggeri, troviamo un modello, una compagna di viaggio ideale in un personaggio eccezionale, anche se mai esistita, una dea, protagonista di Afrodite Viaggia Leggera, sulle rotte dell'amore, Ponte alle Grazie, 178 pagine, 16 euro, di cui autrice Francesca Sensini, docente di lettere classiche e italianista, appassionata in particolare del Mediterraneo e della Grecia antichi. Il libro ci offre una trama di viaggio perché segue le tappe della presenza di Afrodite documentate nei miti, nelle opere letterarie, nelle statue, a partire da quella leggendaria che conosciamo come la Venere di Milo, della cui scoperta tra l'altro ripercorreremo le tappe nelle prime pagine del libro. Afrodite, che qui parla in prima persona, di sé un'alta e particolare considerazione, come spiega ella stessa. Io sono il primo amore dell'umanità intera, scriva. Traduzione in forme riconoscibili, una donna con un volto, una posa, un carattere della forza fisica che, dentro il campo di attrazione della bellezza, agita, scompagina e unisce tutto ciò che esiste. E da qui iniziamo il nostro viaggio con Afrodite e la sua portavoce. Buonasera Francesca Sensini.
Buonasera.
Francesca Sensini, parliamo dunque di Afrodite, o meglio, ricordiamo quello che lei stessa dice di sé. La bellezza e l'amore che rappresento, dice, includono la forza, la tensione e la mischia. È una caratteristica molto particolare questa con la quale si descrive Afrodite. E che caratteristiche ha Afrodite dunque da questo punto di vista rispetto alle sue grandi rivali, per esempio a Era e ad Atena?
Ma allora, Afrodite è intanto una divinità, diciamo, che viene da fuori Grecia, è una divinità che viene dall'Oriente e arriva con delle caratteristiche che in effetti la accomunano in parte ad Atena, all'immagine che abbiamo della dea Atena, cioè la guerriera, mentre di Afrodite l'immagine, diciamo, comune, quella più conosciuta, è di una dea piena di grazie e di bellezza, di sensualità, ma imbelle, non certo combattiva. Invece originariamente Afrodite arriva anche con le armi della guerriera. Infatti alcune iconografie nel mondo antico la rappresentano effettivamente armata di spade e di scudo, anche se appunto non è l'immagine che è prevalsa nel senso comune. E poi quindi arriva con le prerogative dell'amore e della guerra. L'amore comprende il conflitto, comprende lo scontro, e l'eros mischia scontro di corpi. L'eros non è una forza pacifica. Ecco, Afrodite, come l'ho voluta raccontare io, porta con sé queste caratteristiche meno note nell'immagine che abbiamo comunemente della dea.
E infatti lei stessa poco dopo scrive, lei, la dea, dice: alla mia nascita l'amore e la guerra, la bellezza e la lotta erano tutte sotto la mia giurisdizione, come appunto adesso ci ha spiegato, e nessun uomo, nessun padre celeste vedeva in questo una contraddizione. Com'è nata questa contraddizione? In fondo con questa contraddizione nasce un pezzo dell'umanità molto diversa.
Sì, effettivamente diciamo che con questa perdita dell'aspetto guerriero, combattivo, conflittuale, Afrodite rientra in quell'idea del femminile come dolcezza, pazienza, amabilità, gentilezza, che in realtà il femminile non ha di per sé essenzialmente. Nasce tutto quando poi in fondo il pensiero platonico divide un po' il cielo dalla terra. Platone parla di un'Afrodite celeste, tutta spirito, e di un'Afrodite volgare, come la chiama lui, pandemia, del popolare, che invece è sicura dell'amore procreativo, del sesso, non spirituale. Quindi si creano queste divisioni tra cielo, terra, spirito, corpo, e il femminile della dea diventa appunto questo femminile dolce, accogliente, sensuale, spirituale, oppure soltanto così carnale. e quindi si perde tutta la parte appunto più maschile, ecco, che in realtà appunto non è maschile per essenza, ma che noi consideriamo ancora appunto nel senso comune prerogativa maschile, l'aggressività. Invece no, Afrodite è una dea altrettanto battagliera, e la sua femminilità comprende la tensione, la lotta, il contrasto.
E queste caratteristiche emergono nelle varie tappe che, come spiegavo, segnano il racconto nel suo libro. Ecco, di queste tappe qual è stata per lei la più sorprendente, la più affascinante e anche magari la più consigliabile per un lettore o per un turista?
Allora, direi che per un turista consiglierei senz'altro l'Acropoli di Corinto, che patisce un po' la fama dell'Acropoli di Atene, dove insomma si riversano i turisti internazionali, ma l'Acropoli di Corinto è particolarmente spettacolare perché è molto scoscesa e consente una vista che spazia sull'Istmo, e lì c'era un antichissimo tempio dedicato ad Afrodite dove si praticava, si dice, anche la cosiddetta prostituzione sacra. Quindi consiglierei un giro a Corinto, che è meta meno battuta e però meravigliosa, e quindi un giro su questa rocca, questa cittadella del sole, come si chiamava nell'antichità, che era già meta nell'antichità di turismo internazionale, ne parla anche Orazio, per esempio, di Corinto. Invece per me la più sorprendente a livello così narrativo è quella che mi è più cara come meta, è l'isola di Ischia, che io chiamo però Pitecussa e col nome greco, perché lì ho inventato una storia che ruota intorno a un reperto archeologico molto noto, la Coppa di Nestore, una coppa per bere il vino che è stata scoperta negli anni 50 sull'isola di Ischia, che risale al VII secolo avanti Cristo, quando l'isola di Ischia di fatto diventa un emporio internazionale, la prima colonia greca nella penisola italiana. E lì ho inventato una storia intorno a questa coppa, e quella tappa lì mi è particolarmente cara perché mi sono particolarmente divertita a immaginare uno scenario, dei personaggi e una storia d'amore, naturalmente.
E tornando a Corinto, qui la storia di Afrodite si intreccia addirittura con quella di Medea.
Effettivamente sì, ho voluto trattare Medea perché appunto la storia di Giasone e Medea è piuttosto nota. Medea è un personaggio carico di tragicità, è ricordata sempre per l'infanticidio, personaggio molto raccontato, e ho voluto cimentarmi con questo personaggio così un po' delicato, un po' difficile, per tirarlo fuori con l'aiuto della dea Afrodite da questa cappa tragica, molto triste, violenta, perché la storia di Medea in realtà ha un finale felice che non si conosce. Io l'ho raccontato, Afrodite me lo ha suggerito, e proprio tutto si svolge, si conclude felicemente proprio a Corinto.
Il quadro famosissimo del Botticelli che lei cita, la nascita della dea, della nascita di Venere, però dimostra, lei scrive, che nascere è un trauma anche per una dea.
Sì, Afrodite dice questo nel mio libro, perché effettivamente tutti conosciamo Afrodite e Venere, e solitamente noi moderni la identifichiamo o con la Venere di Milo o con il bellissimo quadro di Botticelli conservato agli Uffizi. Però di lei in fondo non sappiamo moltissimo. Lei dice che un po' soffre, no, di essere venuta al mondo, ce l'abbiamo messa noi, la nostra fantasia l'ha portata così ad apparire sulla Terra, e lei però resta per noi un mistero, noi continuiamo a farle un sacco di domande, poi le domande le rivolgiamo a lei perché lei rappresenta la bellezza e l'amore, che sono due grandi ossessioni e grandi misteri dell'umanità. Quindi il trauma è legato a questa continua ricerca di risposte a domande che sono gigantesche, però che continuano a occuparci.
Concludiamo con la storia dalla quale inizia lei, cioè quella della scoperta della statua della Venere di Milo, che è un po' il simbolo dell'attrazione di tutti noi per Afrodite. Lei parla delle guerre antiquarie che scoppiarono dopo la fine del regime napoleonico. Come mai per la Venere di Milo non è nata una guerra? Nessuno l'ha rivendicato, o comunque la rivendicazione è molto meno forte di quanto non facciano i greci sui marmi del British Museum?
Certo, è perché in realtà la Venere di Milo non è, come dire, non è una statua che appartiene al cosiddetto periodo aureo dell'arte greca, cioè il V secolo. È una statua ellenistica, cioè più tarda, probabilmente del II secolo avanti Cristo, di uno scultore piuttosto sconosciuto, non è Fidia, appunto non è l'autore dei marmi del Partenone, non è Prassitele, è uno scultore minore e probabilmente la Venere di Milo non è questa opera straordinaria, però i francesi l'hanno venduta benissimo, come sanno fare molto spesso, e hanno voluto che rappresentasse la bellezza femminile del mondo antico e a forza di dirlo hanno convinto anche, diciamo, gli spettatori. L'unico è, diciamo, Renoir, che non ha, quando è andato a visitare al Louvre questa statua, è uscito piuttosto deluso, invece molti altri sono usciti incantati. Quindi la rivendicazione non c'è, perché in realtà tutto sommato è un'opera che possiamo dire minore, per quanto per me molto bella, molto interessante, però ecco, no, i marmi del Partenone sono più preziosi per la Grecia, sicuramente.
Di statue di Venere anche noi ne abbiamo bellissime, anche greche, no?
Certo, certamente. Sì, io ne racconto Ischitano, alludo a una bellissima statuetta che adesso è conservata a Napoli, che fu trovata in una domus pompeiana, che rappresenta una piccola Afrodite che si allaccia un sandalo, si slaccia un sandalo con un gesto di una grazia straordinaria, è nuda ed è porta addosso un gioiello dorato che le copre il collo, il ventre, una specie di tatuaggio dorato meraviglioso, e probabilmente quella statuetta doveva essere posizionata nell'atrio d'ingresso, forse di una, diciamo, di un postribolo. È possibile che fosse appunto la statua che accoglieva i visitatori in un luogo di piacere, ed è una statua di una bellezza straordinaria, però è piccola, è molto più piccola della Venere di Milo.
Grazie a Francesca Sensini, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Restiamo in ambito di antiche civiltà con quella etrusca presentata nella mostra ora in corso a Milano, durerà fino al 4 di agosto, alla Fondazione Rovati, Vulci, produrre per gli uomini, produrre per gli dei. La mostra avvia un ciclo di iniziative della Fondazione sulle metropoli etrusche, che vuole studiare attraverso i reperti archeologici e le ricostruzioni urbanistiche, e questa mostra è arricchita da opere del contemporaneo Giuseppe Penone, con un catalogo pubblicato dalla stessa fondazione che costa 40 euro. In questa occasione segnalo dell'etruscologa britannica di origine tedesca Sibyl Heimnes, curatrice per molti anni delle collezioni etrusche al British Museum, Storia culturale degli Etruschi, Fondazione Rovati e Joan Levy, 302 pagine illustrate, 48 euro, tradotto da Elena Balzano. Questo libro è l'aggiornamento di una precedente edizione inglese e tedesca. L'autrice lo giustifica alla luce di nuovi scavi e nuove scoperte che hanno ampliato la nostra conoscenza della civiltà etrusca. E poi anche l'ha riscritto perché vuole in particolare riportare alla luce le condizioni delle donne etrusche. Il libro procede in ordine cronologico e con la ricchissima iconografia permette di scoprire aspetti meno noti e spesso insospettati di questa civiltà, che ha lasciato un'impronta duratura sulla civiltà occidentale, nelle quale civiltà troveremo naturalmente frequenti riferimenti anche ad Afrodite, di cui abbiamo appena parlato. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Continuiamo con affascinanti personaggi femminili che potranno anche cogliere l'interesse di quanti in queste settimane più rilassate magari amano leggere delle biografie. Andando in ordine di tempo, vi segnalo alcuni personaggi letterari presenti in uno dei libri per eccellenza, la Bibbia, sui quali la giovane teologa Alice Bianchi ha pubblicato Sconosciute 50 donne della Bibbia, 176 pagine, 13 euro, pubblicato dalle Paoline, dove si parla di ragazze e donne che nel Vecchio Testamento fanno una fugace apparizione, appaiono magari come comparse, ma poi magari riemergono in qualche scena biblica dipinta. E infatti, scrive l'autrice, questi ritratti sono pensati per disegnatrici e disegnatori distratti, per chi, mentre ascolta certe pagine della Bibbia, completa il racconto a spanne con i ricordi che ha, e per chi, passeggiando in qualche museo, riconosce un personaggio biblico in un quadro e al quadro successivo si trova in dubbio, per chi a volte rilegge qualche brano della scrittura perché capita. In realtà le donne sono più di 50, perché spesso sono presentate in coppie o terzetti, conferma dell'importanza della loro presenza nel racconto biblico. Veniamo invece alla storia con Lea Redmond-Change, storica di letteratura e cultura francese alla George Washington University di Washington e insegnante anche all'University College di Londra, oltre che biografa di donne illustri e autrice adesso de Le giovani regine, Caterina de' Medici, Elisabetta di Valois, Maria Stuarda e Il prezzo del potere. È pubblicato da Mondadori, 582 pagine, 30 euro, tradotto da Laura Serra. Il complesso albero genealogico che apre il libro mostra i fili e gli intrecci del racconto che riguarda tre donne formidabili, di cui la prima, Caterina, madre della seconda, Elisabetta di Valois, che andò poi in sposa a Filippo II di Spagna, e suocera della terza, Maria Stuarda, che era moglie del figlio di Caterina, Francesco. Furono donne dominatrici e potenti. Caterina cambiò volto alla Francia, scrive l'autrice. Il rapporto di questa con le più giovani Elisabetta e Maria fu spesso conflittuale, ma non trascurò mai la parentela che legava le donne e i loro doveri, come spiegano queste righe che vi faccio ascoltare.
Per Caterina, Elisabetta e Maria, la morte di Enrico II si sarebbe rivelata alla fine di un'era. Per oltre un decennio erano vissute insieme in Francia, legate l'una all'altra dal sangue e dal matrimonio, oltre che dall'alleanza, dall'amicizia, dall'amore e dalla pietà filiale. Morto Enrico, avrebbero assunto un altro ruolo, caricandosi di un nuovo peso politico e finendo per stringere nuove alleanze e assumere nuove identità. Presto le loro vite avrebbero imboccato strade diverse. Alla fine di quell'anno, il 1559, Elisabetta avrebbe abbandonato la casa della sua infanzia per vivere la vita di regina di Spagna. Poco tempo dopo, nel 1561, Maria sarebbe tornata a governare il regno di Scozia. Caterina sarebbe rimasta in Francia per fungere da reggente del giovane figlio, il re decenne Carlo IX. La separazione dalla Francia, dai legami amicali e dalla spensieratezza dell'infanzia, nel caso di Elisabetta e Maria, e il ruolo di madre di figli ancora piccoli, nel caso di Caterina, avrebbero modificato in maniera profonda e per il resto della vita i vincoli di amicizia e parentela fra le tre donne.
E quindi seguire la storia di queste donne e i conflitti significa ripercorrere un ventennio decisivo nella storia di Francia e delle altre due potenze europee, l'Inghilterra e la Spagna, e ci parla delle difficoltà anche che il genere poteva rappresentare per l'affermazione della propria autorità. E su Caterina de' Medici esce della storica fiorentina Claudia Tripodi Caterina de' Medici da Firenze alla Francia, pubblicata di Arcos, 300 pagine, 18 euro. E il libro parte con questa esilarante interpretazione.
La vita è una commedia per le donne, tutto intelletto, e una tragedia per le donne, tutto sentimento. Ma ci sono anche le donne che, non amando né la commedia né la tragedia, possono fare a meno dell'intelletto e del sentimento.
E questo era Paolo Topoli, un altro grande fiorentino che dà una interpretazione molto particolare di Caterina dei Medici. Paolo Poli, dice l'autrice, rese la regina di Francia più magica e malefica e forse più sarcastica di quanto la vera non era mai stata, in un'interpretazione che esasperava i cliché della regina maledetta, assai diffusa nell'immaginario collettivo. Infatti quel cliché molto deve poi a Dumas. C'è molto da rileggere, da riscrivere, insomma, su Caterina dei Medici, nata duchessina di Urbino, finita regina di Francia, dove esercitò un potere effettivo quando, morto tragicamente il marito, re Enrico II, governò per anni in nome dei figli giovanissimi, prima Francesco II e poi Carlo IX. E Tripodi spiega subito, dunque, di voler fare piena luce sulla storia, la personalità, il contributo di Caterina, che non fu solo arti magiche, profezie di Nostradamus, eccidio di San Bartolomeo, ma anche innovazioni importanti anche nella vita quotidiana, che ancora le dobbiamo, per esempio l'utilizzo delle posate a tavola e, perché no, del bidet. Un'altra regina che segnò un rapporto speciale tra la Francia e l'Italia fu Clotilde di Savoia, con la quale arriviamo all'Ottocento, quando la figlia primogenita di Vittorio Emanuele II sposò il principe Napoleon, cugino dell'imperatore Napoleone III, in quanto figlio di un fratello di Napoleone il Grande, sancendo l'alleanza tra Francia e Regno di Savoia costruita da Cavour, che avrebbe portato al decisivo apporto di Parigi alla seconda guerra di indipendenza e dunque all'unità d'Italia. Il matrimonio era stato celebrato nel gennaio del 1859, dopo qualche iniziale esitazione della principessa, e Figlia di Re, un matrimonio per l'Italia, si intitola il libro della storica e biografa Patrizia De Bicche van der Noot, pubblicato da Li Ribelli, 342 pagine, 15 euro, che è un romanzo storico che ci fa riaccostare a questa vicenda, e non soltanto a una figura che merita di essere recuperata, quella di Clotilde, e al clima febbrile di trattative dinastiche e diplomatiche che, grazie al genio di Cavour, fecero del Piemonte una pedina importante sul piano europeo e favorirono poi, appunto, il processo di unificazione nazionale. Accanto alla grande storia, poi, sarà affascinante affacciarsi a età lontane, da angoli più remoti, in compagnia di personaggi apparentemente secondari, come fa la storica siciliana Silvia D'Agata, ricercatrice all'Università di Catania e autrice de La figlia della vittoria, vita, corte e relazioni di Giovanna d'Austria, pubblicato da Salerno, 204 pagine, 26 euro. Dalle corti imperiali e fastose di Parigi e Madrid scendiamo in un autorevole feudo della Sicilia orientale, quello della Militello Valcatania e dei principi di Branciforte, dove la protagonista era approdata. Lei era Giovanna d'Austria, la figlia illegittima di un personaggio autorevolissimo, Don Giovanni d'Austria, trionfatore nel 1572 della battaglia di Lepanto, e figlio illegittimo a sua volta niente meno che di Carlo V. La nascita della bambina fu un episodio che fece molto discutere, tanto che Giovanna venne tenuta lontana dalla corte di Filippo II e spedita prima a Napoli in convento, poi girò tra L'Aquila, Parma, Sorrento fino alla Sicilia, appunto, dove fu protagonista di sottili giochi di potere attraverso i quali l'aristocrazia isolana voleva affermare il proprio ruolo. Ma in Sicilia, a Militello, Giovanna non si sentì in esilio, perché le sue vicende, scrive l'autrice, ebbero eco anche a Madrid. Attorno a lei, infatti, si concretizzò la rete della grande aristocrazia femminile, dall'infanta Isabel Clara alla sorellastra di Giovanna, Maria Anna, soggetto di straordinaria importanza per aggiungere qualche tassello sulla capacità che queste donne ebbero nella strutturazione di piani d'azione paralleli e complementari al piano ufficiale della politica. Insomma, donne tutt'altro che passive, dimenticate, ma artefici del successo di tante piccole corti, come quella appunto di Militello Valcatania, che brillò per le attività culturali e per l'ambizioso rinnovamento urbanistico. Dunque, una storia apparentemente minore che molto ci dice della trasformazione della società siciliana, dei rapporti di potere, delle identità che l'aristocrazia locale seppe costruirsi. Poche settimane fa abbiamo ricordato un anniversario importante, ossia l'ottantesimo del D-Day, lo sbarco in Normandia del 6 giugno del 1944, che aprì la strada alla liberazione dell'Europa dal nazifascismo. Fu una pagina nella quale pure si distinsero alcune eccezionali figure femminili, di cui parla la giornalista e biografa di personaggi al femminile, nonché critica di danza inglese, Judith McCrell. autrice de Le corrispondenti, la seconda guerra mondiale raccontata da Seydon al fronte, pubblicato da EDT, 524 pagine illustrate, 28 euro, tradotto da Anna Lovisolo. Le sei coraggiose reporter sono Lee Miller, giornalista di moda a New York, che sotto le bombe del 39 a Londra scoprì la sua autentica vocazione a documentare con le proprie immagini la guerra, immagini che poi avrebbe pubblicato su Vogue. Siegfried Schultz, americana considerata a Berlino la più coraggiosa e informata tra i corrispondenti. Virginia Coles, americana corrispondente della guerra civile in Spagna e poi attivissima dai fronti della seconda guerra mondiale, come quello dell'invasione sovietica in Finlandia. Ancora Clara Hollingworth, inglese, che scoprì sul campo i preparativi dell'invasione tedesca della Polonia. E infine Ellen Kirkpatrick, americana, anch'ella, che si conquistò la fiducia di Eisenhower e che fu la prima donna a ottenere le stesse prerogative assieme ai maschi per seguire le operazioni di guerra. Non furono le prime corrispondenti di guerra, questa la prima forse fu Jane Carsnow, inviata al fronte della guerra fra gli Stati Uniti e il Messico nel 1846. Maxwell qui documenta l'azione perseguita con grande professionalità e altrettanto coraggio dalle sei giornaliste, due delle quali, come dicevo, presenti al D-Day. E allora sentiamo la loro testimonianza, iniziando da Ellen Kirkpatrick.
Piena di aspettative, Ellen Kirkpatrick raggiunse subito la sede del quartier generale alleato per ricevere il primo briefing del mattino. E nelle successive 16 ore fece la spola tra il quartier generale alleato e la redazione per gestire le notizie sull'invasione. Come scrisse lei stessa, c'erano motivi per essere cautamente ottimisti. Questa mattina alle 6 ci sono stati i primi sbarchi sulla costa normanna della Francia. I mezzi da sbarco hanno continuato a trasportare le truppe d'assalto sulla terraferma fino alle 8. Secondo i primi rapporti, i dragamine hanno efficacemente sgombrato ampi bracci di mare, tanto da permettere alle flotte di avvicinarsi e alle corazzate di prendere posizione per colpire le spiagge e l'artiglieria nemica. Mentre le ore lentamente si trascinavano e giungevano notizie dell'implacabile difesa tedesca, quell'ottimismo iniziò a vacillare.
E qui quella di Martha Gellhorn, che aveva raggiunto clandestinamente su un naviglio civile il luogo dello sbarco.
Quando spuntò l'alba su Omaha Red, il settore americano di Omaha Beach, la scena che si parò davanti a Martha Gellhorn era diversa da qualsiasi cosa avesse immaginato. «Si trattava del più grande ingorgo navale della storia», scrisse. «Così enorme, così spaventoso, che sembrava più simile a un fenomeno naturale che a un'azione umana. C'erano imbarcazioni in tutto il suo campo visivo. Mezzi d'assalto che trasportavano verso la spiaggia uomini e attrezzature, navi ospedale che raccoglievano i feriti, navi da guerra che facevano fuoco contro la difesa nemica. E per qualche istante, Martha riuscì soltanto a sgranare gli occhi, paralizzata dall'enormità della scena.
In quegli anni un'altra donna, questo un mito dello spettacolo, si era contraddistinta per il suo impegno contro il nazifascismo, è la mitica Hedy Lamarr, al centro del libro dello scrittore libraio Alessandro Barbaglia, L'invenzione di Eva, pubblicato da Mondadori, 204 pagine, 18 euro. Considerata la donna più bella del mondo, Hedy Lamarr, negli anni 30 del secolo scorso aveva conquistato il mondo, irrompendo nella cronaca e nell'immaginario planetario con una mitica scena di nudo cinematografico, la prima e forse ancora la più sensuale nella storia del cinema, girata da appena 17 anni nel film Estasi, di cui ascoltiamo adesso qualche battuta.
Du hast doch das ganze Leben vor dir.
Ja, eben deshalb.
E da quel film si apre la via di un successo mondiale che fa della Lamarr un mito, ma che non rende giustizia all'altro aspetto della diva, la sua genialità. fra l'altro aveva cominciato a studiare ingegneria, era una genialità che la porta a realizzare nel 1940 il prototipo di quello che sarebbe diventato il Wi-Fi, e a brevettare con molte difficoltà dovute alla diffidenza da parte dei burocrati che la consideravano non più che un'oca, un dispositivo che verrà immediatamente archiviato nonostante l'utilità che avrebbe potuto manifestare proprio nelle operazioni di guerra. Barbaglia si mette sulle tracce di Lamar, dalle origini austriache fino al successo hollywoodiano e poi al tramonto. E a questo punto
il confettino.
Abbiamo iniziato con un libro sui viaggi di un personaggio mitico, e allora segnalo un libro per le famiglie in viaggio in questo periodo di Paola Bongio e Mariangela Traficante. Si chiama In viaggio con le storie, 7 autori di letteratura per ragazzi e i luoghi che hanno visto nascere i loro racconti. Andersen, Carroll, Grimm, i fratelli Grimm, Hergé, Lindgren, Leoni, Rodari. È pubblicato da Morellini, 176 pagine illustrate, 20 euro. Ed è un libro questo interessante e utile per affrontare il tema del binomio tra storia e viaggi, studiato il binomio attraverso l'esperienza di questi 7 scrittori. E quindi è un libro questo che vuole accompagnare le famiglie prima, durante e dopo il viaggio. E allora Paola Bongio presenta l'autore e la sua opera, mentre Mariangela Traficanti ci offre spunti di viaggio dalla Oxford di Carroll alla Verbania di Rodari. E con questo ringrazio Luca Cremanese, redazione, Filippo Aureggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.